Sul finire degli anni 80, primi anni 90, c'era un duo di wrestlers, una coppia quindi, che si faceva chiamare The Power of the Pain. Mi piacevano tantissimo. Mi ricordo che guardavo wrestling commentato da Dan Peterson e mi faceva divertire, ero un bambino e vedevo questi showman americani che facevano sembrare tutto reale. Ish. Il mio preferito era Ultimate Warrior, comunque non ero partito Hulk Hogan, ero Ultimate Warrior, l'ultimo dei guerrieri. Mi è sempre piaciuto l'energia tribale messa in un character, perché di fatto era un personaggio interpretato da un attore oltre che da un atleta. E oggi voglio parlare del dolore, e quindi The Power of the Pain, il potere del dolore. E la mia idea iniziale stamattina, l'ho anche raccontata sul canale Telegram, ricordo sempre il t.me/chicercatova, o cerchi direttamente Chi Cercatova su Telegram, o per facilitarti trovi il link diretto nella descrizione di questo episodio. Dicevo che stamattina ero partito con l'idea di parlare di un libro che mi è piaciuto tantissimo, intitolato La società senza dolore, di un filosofo sudcoreano chiamato Chan Chul-han, spelling B-Y-U-N-G-C-H-U-L-Han, H-A-N. Già lo spelling è qualcosa di estremo. E il sottotitolo di questo libro, già trattato all'interno di questo podcast, è Perché abbiamo bandito la sofferenza dalle nostre vite. Ero partito da quell'idea, quindi un approccio molto razionale, pieno di citazioni, di appunti, di riflessioni che mi sono fatto leggendo e rileggendo questo libro. Ma ho deciso di dare un taglio completamente diverso a questo podcast e invece ti parlerò del mio dolore, di quello che ha rappresentato il dolore per me. L'ultimo anno, nonostante sia stato un anno di grandi successi, è stato un anno anche di grandi dolori, di grandi delusioni. Mi sono accorto, e mi fa piacere raccontartelo in questo podcast, che verso la fine dell'anno scorso io avevo smarrito completamente il sorriso. Mi trovavo coinvolto in un grande progetto che mi aveva tolto, o meglio, a cui avevo permesso di togliermi l'attività che mi regala invece sorrisi. Dove sta il senso della mia esistenza? Che non è nel guadagnare soldi, ma nell'esprimermi creativamente. Io sono felice quando creo, io sono felice quando faccio podcast, io sono felice quando parlo in pubblico e creo mentre parlo in pubblico. Sono felice quando mi esibisco dal vivo. Tutto ciò che ha a che vedere con l'espressione del sé mi fa sentire vivo, mi rende felice. E per come è stato impostato il lavoro nell'azienda, sì, davo idee creative per podcast che facevano altri. Beh, tu dici, vabbè, dai un'idea, gli altri lavorano, meglio di così. No, no, non funziona così, perché se sei un artigiano e il tuo più grande piacere deriva dallo spaccare le pietre, non è che sei poi così tanto felice nello spiegare agli altri come si spaccano le pietre. A te piace spaccarla, le pietre, ti piace rovinarti le mani nello spaccare le pietre. E invece ero diventato meno muratore e più architetto, che sembra un avanzamento di carriera, no? Messo giù così. Beh, bello, no? Fai l'architetto. No, no, per niente. Non mi divertivo, provavo dolore e mi sono accorto. E d'altra parte, se non lo racconti questo podcast, a chi altri lo potrei raccontare? Ho cominciato a bere un po' di più. Niente di preoccupante, lo so che lo dicono tutti quanti quelli che bevono troppo. Però mi sono reso conto che arrivavo il venerdì e stavo talmente male che fermarmi a pensare a quanto stessi male era per me qualcosa di insopportabile. Ecco, fuggivo dal dolore. Perché ero all'interno, sono all'interno di una piccola, grande prigione dorata e niente, non vedevo via di fuga. Soprattutto perché è dura quando fai bene il tuo lavoro, senti di fare la differenza nel tuo lavoro, vedi i clienti felici le persone con cui lavori felici di lavorare con te, e tu riesci ad entusiasmarmi, perché ad entusiasmarti, perché parliamoci chiaro, il lavoro mio lo fai nel momento in cui sai provare entusiasmo, e io sono un entusiasta in quello che faccio, però non sentivo di esprimermi artisticamente, creativamente, e questa cosa mi stava davvero consumando. So che sembra una cosa, cioè, se penso a tutti quelli che hanno malattie, problemi più gravi, in questo momento potrebbero dirmi: ma che cazzo vuoi, sinceramente? Ognuno ha il proprio dolore. Io soffro fisicamente, cioè sento che si ammala anche il mio corpo nel momento in cui non mi diverto nel creare artisticamente qualche cosa. Arrivavo il venerdì e nell'ultimo periodo era la regola stappare una bottiglia e ovviamente finirla. E reggo, ho sempre retto bene l'alcol, però quella cosa non era normale. Mi capitava magari quando andavo allo stadio e mi divertivo, ok? Ma qualche birra in più, secondo me, è necessario. Soprattutto le prime, cercavo quasi, usavo l'alcol come anestetico, me ne sono reso conto prima che trascendesse la cosa. Soprattutto mi ero reso conto che tendevo a bere di più con le persone che mi piacevano di meno. Che non vuol dire che non so godermi una serata fuori con gli amici. Sto dicendo qualcosa di diverso, sto dicendo che il dolore dentro di me, dettato da una consapevolezza che stavo acquisendo, stava diventando talmente forte che non riuscivo a reggerlo, perché se devi guardarlo in faccia quel dolore ti dice cose che tu non vuoi sentirti dire, o meglio ammettere a te stesso. Sono andato avanti, 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 e recentemente, quando ho ripreso a fare attività fisica, sentivo che uno stile di vita non sano stava pesando tanto sulla mia capacità di allenarmi, di trarre giovamento dagli allenamenti, e stavo mangiando male, ancora una volta bevendo troppo. Non mi piace neanche più bere, avevo perso il piacere del bere, era anestetizza. E io ne voglio parlare in questo podcast perché l'alcol è un problema per molti, la droga è un problema per molti, i farmaci sono problemi per molti. Io in passato ho tratto grande giovamento dall'affidarmi all'artigianato di uno psicologo che mi ha aiutato a capire quello che pensavo e sentire. E siamo in una società talmente malata che il dolore dobbiamo soffocarlo in qualsiasi modo, anche col lavoro, anche il lavoro è un anestetico. Soprattutto siamo in una società talmente malata che c'è gente che non si vergogna di rubare sotto il sole, ma c'è gente che si vergogna a dire: non sono felice, sto provando dolore, sto bevendo troppo, o addirittura vado da uno psicologo. È motivo di denigrazione nel mio paese se dici che vai da uno psicologo. Eppure quanti ne hanno bisogno? Quante volte io ne ho avuto bisogno, e forse ne ho ora più bisogno che mai, ne avevo più bisogno che mai. E il mio rapporto col dolore era che cercavo, come fanno tanti, di soffocarlo in tutti i modi, finché ad un dato punto ho detto basta. E 2 settimane fa, nonostante abbia decine di bottiglie di ottimo, eccellente vino in casa e una vetrina importante di eccellenti whisky scozzesi e irlandesi, e anche, non dimentichiamolo, il frigo pieno di birre gelate pronte ad accogliere l'amico che ti viene a trovare, ecco, io con tutto sto arsenale qua ho detto basta. E da un giorno all'altro ho smesso di bere completamente. E sai cosa è successo? Che nel fronteggiare quel dolore ha cominciato a diventare talmente insostenibile, ma ho dovuto abbracciarlo il dolore, che nell'accettarlo mi ha trasformato. Ecco, noi viviamo in una società, questo racconta in sintesi il libro di Chan Chul Han, La società senza dolore, che ha bandito il dolore. In particolare negli Stati Uniti d'America si considera ormai l'assenza di dolore un diritto costituzionale. Tu devi avere il diritto con le pilloline di oscurare completamente il tuo dolore. Però il dolore è trasformazione, il dolore è arte, il dolore è evoluzione, il dolore è dolore. Il dolore è il più grande insegnante che ci racconta di noi stessi, anche quelle verità che non vogliamo ammettere, che nascondiamo anche le persone che amiamo di più. Ebbene, quando ho tolto il mio anestetico, che era l'alcol, ho abbracciato il dolore. E in assenza di alcol ho percepito tutto il dolore con estrema lucidità. Indovina un po', questa lucidità ha attivato un percorso di trasformazione in cui, anziché puntare il dito sulle cose che non mi andavano, ho cominciato, come fanno tutti i bravi artigiani, non ho l'ambizione di chiamarmi artista, a trasformare quella materia grezza, a lavorare sulla pietra grezza che in fin dei conti è la mia stessa individualità. E ho cominciato a creare un nuovo progetto, un nuovo sodalizio artistico. E d'un tratto quel cominciare a giocare la mia partita nel mio elemento ha trasformato anche il primo ambito. Riesco a divertirmi, ma riesco a divertirmi anche nel fare cose che esulano dalla mia sensibilità, perché dall'altra parte ho un progetto che mi permette di esprimermi. E adesso sono arrivato al terzo giorno e mezzo di digiuno. Ricordo, l'ho raccontato brevemente ieri e poi aggiornerò magari nei prossimi giorni, che ho intrapreso per l'ennesima volta nella mia vita, 25esima, giù di lì, dal 2006 faccio il digiuno, un nuovo digiuno. E sono al terzo giorno e mezzo, dura oggi è stata, però all'interno anche del dolore che si prova col digiuno, perché magari ieri te ne ho parlato in maniera entusiasta, d'accordo? Perché sono un entusiasta. Però fai fatica comunque, cioè senti un po' di mal di testa e lo stomaco che ancora non si è messo a posto e provi dolore. Ecco, quel dolore l'ho abbracciato ancora una volta. Non sono scappato, perché poi il digiuno, quello che fai, ti attiva tutti i sensi. E se stai male, stai ancora più male. Se hai pensieri, si accentuano, se ti commuovi un po' col digiuno, ti commuovi tantissimo. Lo raccontavo stamattina sul canale Telegram, che ieri sera ho guardato un pezzo di Clarkson's Far, mi pare si chiami, comunque lo speciale su Amazon Prime di Jeremy Clarkson, in cui racconta la sua avventura nella fattoria. Quindi lui, da personaggio televisivo, va in questa sua fattoria nelle Cotswolds e diventa agricoltore, diventa un fattore, diventa un allevatore, vi dicendo. E quindi sono le sue avventure slash disavventure. E ieri c'è stata una vacca che ha dato vita ad un vitello e nel guardare la scena io mi sono commosso. Mi sono commosso perché mi sento un po' una donna incinta in questo momento. Mi ricordo mia moglie, quando guardavamo un film, si commuoveva per ogni cosa, bella, brutta. Quindi è tutto il digiuno un enhancer, un accentuatore emozionale. Ed è quindi con grande lucidità che io ti racconto questa mia storia recente di difficoltà, perché tu sei sempre stato al mio fianco nell'ascolto di questo podcast. E ci sono stati dei giorni in cui mi chiedevo come diamine avrei fatto a fare il nostro podcast. Ebbene, il nostro podcast è stata la cosa che mi ha tenuto in vita, perché era la sola, l'unica attività che sentivo allineata col mio essere, in una totale assenza di scopo, di smarrimento, che cercavo con l'alcol di nascondere a me stesso. Non sto parlando di uno che si svegliava ogni mattina con l'hangover o che si ubriacava tutte le sere, non sto parlando di quello, ma sto parlando di qualcuno che con un minimo di lucidità si è reso conto che quella strada percorsa per mesi avrebbe potuto portare a dei problemi nella vita. Ed è per quello che ho tolto, non il problema, perché il problema non era l'alcol, era quello che l'alcol cercava di anestetizzarmi, o meglio, quello che cercavo di anestetizzarmi con l'alcol, e riguadagnata quella lucidità ho abbracciato il dolore, l'ho voluto persino accentuare in questo ennesimo digiuno, in questa esperienza di digiuno, e in questo podcast ho chiesto ai pregevolissimi ascoltatori di raccontarmi la loro relazione con il dolore, perché ricordo sempre il motto di Ernst Jünger, che scriveva: dimmi il tuo rapporto con il dolore e ti dirò chi sei. Allora la parola ora la passo a te. Qual è il tuo rapporto con il dolore? In altre parole, chi sei?
Ascoltando il tuo messaggio vocale di oggi mi è balzato alla mente un ricordo di quando avevo 8 anni, terza elementare, in classe. Suor Pia, la mia maestra, spiega a tutte le bambine, era una classe solo femminile la mia, che il dolore è una cosa molto utile, perché il corpo ci racconta che cosa c'è che non va, e quindi noi il dolore lo dobbiamo ascoltare. Io mi ricordo di averla guardata e di aver pensato: ma che è matta, cioè il dolore non ci penso neanche, ma che cosa brutta, no? E questa riflessione mi ha fatto venire in mente poi, mi ha portata molti anni dopo, e mi ha fatto venire in mente un discorso che ho fatto con un maestro shiatsu, il quale durante la mia malattia mi disse: tu il dolore lo devi accettare finché non lo ascolterai, non dirai a te stessa: ok, sto male, lo accetto, il dolore ti perseguiterà. E in effetti aveva pienamente ragione.
Il dolore, io penso di sapere cos'è. L'ho provato quando è mancato mio papà, molto molto giovane, ero molto giovane io, mi commuovo ancora nel parlarne, e il dolore non è stato immediato, il dolore si è scatenato dopo circa un paio di mesi dalla sua mancanza. E lì io, tutto questo dolore che mi circondava ed era nella mia anima come nel mio fisico, perché il fisico me ne ha fatte passare di tutti i colori in quel momento, ed ecco perché sono convinta che corpo e fisico siano estremamente legati, ho imparato a guardarlo da vicino, da altri punti di vista, ad analizzarlo. Mi sono fatta aiutare perché dovevo gestirlo, questo dolore. Ed oggi che rapporto ho con il dolore? Ho ancora un rapporto soprattutto forte, perché penso sempre di perdere le persone.
Secondo me la mia più grande paura è accettare l'impotenza davanti alla natura. E penso sia una grande paura della cultura principalmente occidentale, perché i popoli più rurali sono molto più vicini al limite dell'essere umano, e quindi sentono molto più in grado di riuscirlo ad accettare. Io penso di avere molta paura nel rendermi conto che forse non conto niente, come le nostre azioni, il nostro impatto sulla terra forse può portare più male che bene. Noi pensiamo di essere nel giusto e gli altri nello sbagliato, quindi tutte queste credenze di onnipotenza che abbiamo, penso mi faccia molto paura abbandonarle, perché alla fine ci ho costruito la mia vita. Invece siamo comunque terra, aria, fuoco e acqua, quindi senza il sole, senza il respiro, senza i frutti della terra, noi non siamo niente, ed è forse è dura da accettare.
Tema che mi ha fatto da subito venire in mente un noto passo della Genesi, quando appunto Dio punisce la donna, caccia gli uomini, l'uomo e la donna dall'Eden: tu partorirai con dolore e moltiplicherò i tuoi dolori. Ecco, secondo me siamo figli di questo peccato originale, alcune culture quantomeno sono figlie di questo peccato originale. Si cerca forse di sfuggire il dolore perché si ritiene che sia una punizione ingiusta che ci è capitata. Mi rompo una gamba, è ingiusto che io senta dolore, è ingiusto che io mi sia fatto male. Abbiamo un dolore emotivo, un abbandono e quant'altro, è ingiusto, e quindi non lo accettiamo, tendiamo a non accettarlo, perché è un po' come se ci sentissimo, non dico in colpa, ma come anzi se qualcun altro ci incolpasse o ci punisse per qualcosa che abbiamo fatto. Ecco, slegarci dall'idea della punizione, secondo me, ci farebbe vedere diversamente il concetto di dolore.
Mi sono sempre detto di avere una buona resistenza al dolore. Poi negli anni ho imparato a conoscermi e ho leggermente cambiato questa frase dicendo: ho una buona resistenza al dolore se ne conosco le cause. Credo che il problema stia un po' nella mia tendenza, ma senza voler generalizzare, secondo me potrei anche dire nell'umana tendenza di voler controllare tutto quanto. E quindi la soluzione, secondo me, o comunque il miglioramento ci può essere solo passando dall'accettazione, cioè dall'accettare che alcune cose noi non le possiamo controllare, non le possiamo cambiare, possiamo semplicemente prenderne atto, accettarle, e continuare a vivere al meglio delle nostre possibilità, magari quando è possibile anche sfruttando quello che ci capita di negativo per cogliere l'occasione per migliorare noi stessi.
Per quanto mi riguarda, il dolore nel mio caso è sempre fisico, sia che si tratti di dolore fisico vero e proprio, sia che si tratti di dolore che deriva magari da dei rapporti interpersonali, perché quando mi succede qualcosa che mi fa veramente male, si ripercuote sull'organismo. Solitamente è un dolore che sento sullo stomaco, sulla pancia, però è sempre un dolore fisico. Penso di non aver ancora imparato molto dal dolore, perché sennò eviterei le situazioni che mi fanno soffrire. Ma devo dire che ogni tanto effettivamente le evito, ma non è che evito di soffrire, evito proprio di fare quella cosa che mi farebbe soffrire, quindi mi perdo un pezzo di vita.
Io ti voglio parlare del dolore dell'anima. Il dolore che in me viene generato dalle persone a cui voglio bene e che non riescono a stare bene. Nello specifico ti parlo di mio fratello, più piccolo di me, quindi senso di protezione nei suoi confronti da quando è nato, difficoltà di rapporti che ho cercato in tutti i modi di appianare, e lui una vita un po' da scapestrato, un po' da persona dissoluta. E non sono mai riuscito ad accettare il fatto di non avergli fatto capire come si deve vivere, e i suoi momenti down sono momenti down molto pesanti per lui e per me. E mi fa molta paura affrontare quel tipo di dolore, moltissima. E adesso che sono in procinto di diventare papà, ci penso spesso.
Qui Raffaele Tovazzi per gli amici Tova. E questo è Chi cerca Tova.